play as time goes by?
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del mercoledì con il mondo del cinema. Oggi celebriamo un anniversario, dal momento che proprio il 13 di agosto del 1899 nasceva uno dei maestri assoluti del cinema, e cioè Alfred Hitchcock. Hitchcock era nato, vi dicevo, il 13 agosto del 1899 in un piccolo quartiere di Londra, Leyton. Era il figlio di un fruttivendolo, quindi insomma proveniva appunto da una famiglia di origini abbastanza umili, ed era un bambino estremamente timido, estremamente pauroso anche. In un certo senso queste paure infantili confluirono poi anche nel cinema, nell'arte appunto che abbracciò più avanti crescendo. Hitchcock si è rivelato poi appunto negli anni veramente uno dei grandissimi maestri dell'arte cinematografica, a livello di Wells, a livello di Lubitsch, di Buñuel, di Rossellini, insomma veramente tra quelli che hanno creato quella che si potrebbe chiamare la grammatica cinematografica, imponendo quindi uno stile e creando delle regole proprio per il linguaggio del cinema. A proposito della sua timidezza, Hitchcock aveva tra l'altro anche più volte parlato di questa sua appunto di questa sua timidezza, di questo suo limite. Per esempio, ad una biografa, John Chandler, aveva rivelato: se vuole veramente comprendere come sono fatto, deve rendersi conto che io sono estremamente timido e lo sono stato per tutta quanta la vita, e da adulto adesso non è diverso da quando ero un ragazzo, da quando ero un bambino. Quando si comincia così da bambini, diceva, raramente si riesce a superare questo problema. Io certamente non ci sono riuscito. E più avanti, anche in un'intervista, nella più famosa forse delle interviste che ha rilasciato, cioè quella ad un altro grande autore del cinema, cioè François Truffaut, il quale gli chiedeva se secondo lui si poteva definire il suo cinema se il suo cinema aveva un aspetto preponderante onirico, e Hitchcock rispondeva: sì, sono dei sogni ad occhi aperti, sono i sogni di un uomo solo, circondato da cose ostili, e il mondo appunto del sogno è quello della solitudine, del pericolo, come io appunto mi sento dentro me stesso. Ed è una delle ammissioni appunto all'interno di questa lunga intervista, che come sapete è raccolta in un volume, Il cinema secondo Hitchcock, una delle ammissioni più private, più confidenziali di quella lunga conversazione. Quindi provare a leggere i suoi film come sogni ad occhi aperti di un uomo angosciato e solo è una chiave di lettura che presenta appunto delle possibilità poi di introspezione all'interno di queste sue opere particolarmente interessanti. Intanto, parlando di sogni, quando si pensa alle rappresentazioni oniriche appunto del cinema di Hitchcock, due sogni vengono ovviamente immediatamente alla mente, e cioè il sogno di Io ti salverò, che era stato disegnato come sapete da Salvador Dalì, e quello di La donna che visse due volte. In entrambi i casi Hitchcock ha dato alla rappresentazione onirica, alla rappresentazione appunto del sogno, contorni nitidi, netti, precisi. Nel primo appunto vi dicevo i contorni dei disegni di Dalì, nel secondo addirittura quelli del disegno animato. Quindi non una rappresentazione come siamo un po' abituati a vedere appunto al cinema, una rappresentazione dai contorni fluidi, dai contorni vaghi, imprecisi, ma invece una realtà che si impone con delle linee nette, quasi che la vera chiarezza sia proprio nei sogni, e che invece il mondo della realtà quotidiana, quella che noi riteniamo appunto la realtà, sia invece il luogo dell'inganno, della confusione, del fraintendimento, della menzogna. Quante volte appunto questi temi ritornano appunto nel cinema di Hitchcock. A ben guardare però proprio l'idea di sogno è un'idea molto ricorrente nel suo cinema. Intanto, per esempio, cominciamo dal primo film americano, Rebecca, che comincia proprio come un sogno. Il lungo monologo della protagonista, "Sognai l'altra notte che tornavo a Manderley", è l'inizio del film ed è l'inizio di un percorso che ovviamente è un percorso all'interno della memoria, no, della donna, ma contemporaneamente si snoda visivamente proprio come un percorso lungo i viali del parco che conducono alla dimora, appunto a Manderley, a questa dimora vittoriana. O ancora, per esempio, molti anni dopo in Marnie, la protagonista rivive dormendo l'angoscia dei suoi sogni di bambina. Ci sono altre situazioni che appartengono al mondo della realtà, ma che sono vissute dal protagonista o dalla protagonista del film come un incubo, e Hitchcock le restituisce appunto proprio con questo loro livello onirico, con questo livello simbolista, surreale. Per esempio il processo, la protagonista di Delitto Perfetto, o il processo, ancora sempre la situazione molto simile in Io ti salverò, vengono filmati soltanto con il primo piano delle due protagoniste, Grace Kelly nel primo caso, Ingrid Bergman nel secondo, in cui vediamo nel primo caso i colori appunto che si stagliano attorno alla figura di lei, nel secondo caso invece le sbarre, le ombre che si disegnano sul suo viso, proprio come se fossero degli incubi surreali. A ben guardare però anche le scene d'amore, cioè non quelle relative necessariamente all'angoscia, sono filmate spesso da Hitchcock proprio come se fossero una perdita di contatto con il mondo reale, con il mondo terreno, con una specie di cortocircuito che allontana i protagonisti dalla realtà e che li introduce in una dimensione differente. E proprio questa introduzione in una dimensione differente viene mostrata spesso da Hitchcock con l'apertura di una porta, quasi che fosse proprio l'ingresso in un mondo parallelo. Pensiamo per esempio a Io ti salverò, il bacio tra i due protagonisti, se ricordate, prelude all'apertura infinita ad un corridoio di porte appunto che continuano ad aprirsi fino all'infinito. O l'altro appunto modo in cui lui normalmente filma questo stato improvviso di confusione, questa perdita di contatti con la realtà, è per esempio visibilissimo nella Donna che visse due volte, quando improvvisamente la stanza sembra cominciare a girare attorno ai protagonisti. Ma vediamo l'elemento della porta. L'elemento della porta è un elemento che ritorna molto spesso nel suo cinema, proprio a indicare questo ingresso in un'altra dimensione, o a inquadrare l'oggetto del desiderio che improvvisamente dall'immaginazione del protagonista si materializza, diventa invece reale, tangibile. In questo caso ancora appunto Io ti salverò è un esempio che si può trarre in questo senso, quando appunto la protagonista apre la porta della stanza del dottore che sta sonnecchiando con un libro sulle ginocchia, che appunto viene inquadrato da questa cornice della porta. Ma ancora anche in Notorious, nel finale del film, quando appunto la protagonista vede stagliarsi nel riquadro della porta l'uomo che viene a salvarla, nella finestra sul cortile, in ancora La donna che visse due volte, in Marnie. È altrettanto frequente nel cinema di Hitchcock che anche il movimento circolare, che è visibilissimo, vi dicevo, nella Donna che visse due volte, ma che ritorna per esempio in Notorious, per esempio in Intrigo internazionale. Questo uso, vi dicevo, per esempio dell'elemento, no, della porta, della cornice, questo è particolarmente importante nel cinema di Hitchcock, che le cose non vengono suggerite o dette, ma vengono rese visibili, e spesso rese visibili attraverso gli oggetti. Le emozioni non sono suggerite attraverso il dialogo, ma suggerite visivamente. È un po' come se Hitchcock tendesse alla reificazione delle emozioni. Il suo è stato definito anche proprio un cinema degli oggetti, per cui per esempio in Notorious Hitchcock ingigantisce la tazzina di caffè avvelenato proprio per mettere l'accento sull'importanza di quel piccolo insignificante quotidiano oggetto, oppure scende in picchiata in una delle altre più famose scene dello stesso film dal soffitto del salone fino alla chiave che viene stretta nelle mani della protagonista, o insiste sulla cassa panca, come abbiamo detto un paio di settimane fa, in Nodo alla gola, la cassa panca che appunto contiene il cadavere del giovane di cui tutti quanti si chiedono che fine abbia fatto, o nel sospetto illumina il bicchiere di latte che il protagonista sta portando a sua moglie, convinta che lui appunto voglia ucciderla, esalta l'iniziale R sui tovaglioli, sulla carta da lettere in Rebecca, quasi a mostrare appunto questa presenza inquietante della prima moglie, così come recita tra l'altro il titolo italiano, e quindi rende visibile l'invisibile, carica gli oggetti di questo valore emozionale. Ma gli esempi sono veramente infiniti. Se pensate all'inizio di Marni, c'è una borsa che definisce la ladra appunto all'inizio del film, o gli uccelli impagliati di Psycho, che sembrano in qualche modo prefigurare il destino dell'incauta protagonista, che non a caso si chiama Crane, cioè gru appunto, anche questo il nome di un uccello, che si è fermata al motel Bates. O l'offerta della collana di diamanti in caccia al ladro, che è una metafora ovvia di seduzione, la diminuzione delle bottiglie di champagne in Notorious, che fa precipitare appunto gli eventi, le lettere dello scarabeo nel sospetto, che compongono la verità, da murder diventa murder, cioè appunto omicidio, oppure alla giacca, in un'altra delle scene più belle e più delicate della filmografia di Hitchcock, che da dietro i vetri improvvisamente trasforma la finestra in uno specchio e restituisce il fantasma della bellezza perduta. Abbiamo citato Il sospetto, il secondo film americano che Hitchcock girò a Hollywood, e ne ascoltiamo allora un brano della colonna sonora di Franz Waxman. Proprio nel sospetto, ad un certo punto la protagonista Joan Fontaine sta fissando una fotografia, la foto del protagonista maschile, che invece è Cary Grant, e improvvisamente è come se questo suo pensiero si materializzasse alla finestra dietro di lei. Appunto Cary Grant appare nel quadro della finestra. Spesso nei film di Hitchcock avviene questa specie di risposta ai desideri del protagonista o della protagonista, come se il volto appunto che Hitchcock ci sta mostrando cadesse in una specie di stato di incoscienza o appunto di assolutamente concentrazione all'interno dei propri pensieri. Improvvisamente la narrazione si sviluppa da quel momento, come a dire che quello che stiamo vedendo è come generato dallo stesso inconscio del protagonista, dai suoi desideri più reconditi, dalle sue ansie più nascoste. Vi dicevo di questo esempio nel sospetto, ma la stessa cosa succede per esempio in La signora scompare, quando la protagonista Margaret Lockwood, appunto dopo essere svenuta, cerca di convincere tutti di aver visto questa donna, questa vecchia signora che è stata sua compagna di viaggio per un tratto di questo viaggio in treno, e nessuno le crede, potrebbe addirittura aver sognato tutto. Ma ancora con James Stewart, che è febbricitante, addormentato all'inizio della finestra sul cortile, e la quasi materializzazione della donna appunto di Grace Kelly, che appare tra l'altro con un gioco di rallentamento dell'immagine, quasi a darci appunto l'impressione che potrebbe addirittura essere un sogno del protagonista. In un film che è forse uno dei più belli della filmografia di Hitchcock, che è uno tra l'altro anche dei più dolorosi e più significativi proprio della sua poetica, cioè La donna che visse due volte, il protagonista è sospeso nel vuoto, cioè in una condizione che lo immette direttamente sulla soglia dell'incubo, sulla soglia dell'angoscia. Nel finale del film l'uomo è di nuovo in cima ad un campanile che guarda appunto nel vuoto. È un po' come se non si fosse quasi assolutamente mosso dalla situazione iniziale, quasi che ci fosse un vortice tragico, un vortice appunto che richiama le immagini dei titoli di testa, se ricordate, e che lo riporta esattamente al punto dell'inizio. Questo film, vi dicevo, è un film particolarmente significativo per diversi motivi. Intanto è uno dei pochi film che Hitchcock gira in esterni, che gira appunto su location e non in uno studio. E la location che aveva scelto era San Francisco, una città che lui amava particolarmente. Lui la paragonava spesso a Parigi. E scegliere di ambientare questo romanzo francese D'entre le morts di Boileau e Narcejac in America invece che in Francia, così come era nell'originale, rendeva quasi obbligatoria la scelta appunto di questa città. Ma perché San Francisco piaceva così tanto ad Hitchcock? Perché San Francisco è una città, contrariamente alle altre o alla maggior parte delle altre città americane, come sospesa nel tempo, con un'architettura vittoriana che coesiste con gli edifici invece modernissimi di alcuni dei quartieri della città, con la pianta cittadina che si estende sulla superficie ineguale, no? delle colline che digradano verso il mare. E contrariamente a molte città americane, San Francisco conserva gelosamente i suoi monumenti, le sue vecchie vie, i suoi giardini, le missioni appunto del periodo spagnolo, diciamo, della sua storia. E tra l'altro vicinissime alle città le foreste di sequoie, le sempervive, dove la luce filtra abbacinante tra i rami altissimi che rendono però completamente buio quasi il cammino di chi si inoltra appunto in questa foresta. E Hitchcock sceglie appunto di seguire la protagonista che abita a San Francisco in una lunghissima scena che dura 11 minuti di totale silenzio, in cui solo le immagini parlano, creando un'emozione costante, sovrapponendo tra loro luoghi completamente differenti. Se ricordate l'inizio appunto del pedinamento da parte del protagonista di questa donna, quando lui comincia a seguirla, la segue inizialmente in un vicolo scuro con un bidone dell'immondizia, un tubo di scolo, una porticina malmessa, e dietro questa porta appunto la donna scompare. L'uomo socchiude la porta e gli appare quasi un altro mondo. Improvvisamente è un mondo di specchi, un mondo di fiori, il negozio appunto del fioraio Podestà Balocchi. Cocteau avrebbe fatto un'operazione simile. Fa percorrere lo stesso viaggio ad un suo personaggio che insegue, anche in quel caso, una donna come in un altro mondo, e la insegue attraverso uno specchio. Sto parlando di Orfeo alla ricerca di Euridice. E nel film di Hitchcock lei appare dunque già appartenente come appunto ad un altro mondo, un mondo fatto di ombre e di riflessi, evidenziato dal fatto che noi in realtà vediamo lo spiraglio della porta in cui intravediamo appunto la figura di lui, e la figura di lei viene invece riflessa appunto nello specchio che è dall'altro lato di questa porta, in questo mondo appunto proibito delle ombre. E tutto il film è una metafora proprio di questa storia, della dolorosa storia appunto di Orfeo e di Euridice, dell'uomo che cerca di ritrovare la donna amata, la donna perduta. Il titolo italiano, cioè La donna che visse due volte, ha una specie di strana ironia, perché in verità la storia che Hitchcock sta raccontando non è quella di una donna vissuta due volte, ma piuttosto quella di una donna vissuta mai, cioè di una specie di fantasma d'amore che quest'uomo ha creato attraverso la sua immaginazione, e lei gli ha offerto una possibilità straordinaria, cioè quella appunto di incarnare un ideale misterioso, lontano, di donna fantasma, e per lui veramente vederla nel ristorante da Ernie e innamorarsi è immediato, perché appunto lei incarna i sogni, incarna le attese. Come Gianni Amelio ha detto giustamente, appunto parlando di questo film, nasce il sospetto che il film non parli, come recita il titolo originale del romanzo francese, D'entre les morts, e quindi da dal mondo dei morti, non parla appunto di morti, ma piuttosto di vivi che non sono capaci di amare. Forse l'unico amore per sempre, l'unico amore così che il protagonista sembra poter vivere è l'amore per qualcuno che non esiste, l'amore appunto per un fantasma. E Scott, il protagonista, ama appunto un'idea, una creazione della sua mente, un ideale nel quale convergono desideri, aspirazioni, ricordi e sogni. Un film appunto questo, La donna che visse due volte, che è tra i più sinceri e dolorosi, vi dicevo, della cinematografia di Hitchcock, che ha come mostrato sulla scena in quel lungo doloroso percorso in cui cerca di vestire appunto la donna con gli abiti della donna scomparsa e di cambiarne il colore dei capelli per farla assomigliare appunto ad un ideale impossibile. È un po' quello che lui ha fatto appunto nella vita reale, creandoci questa illusione appunto di questo ideale femminile che lui ha composto in moltissimi dei suoi film e che ancora riesce ad affascinarci. Chiudiamo così allora questo nostro programma dedicato ad Alfred Hitchcock, che a questo anniversario. Vi dicevo, il 13 agosto del 1899 Hitchcock nasceva a Londra, ascoltando la colonna sonora di un altro suo famosissimo film, cioè Notorious. La colonna sonora in questo caso era composta da Roy Webb. Sulle note allora di questa musica io vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì per andare di nuovo al cinema insieme.